Ringraziamo il Signore per questo suo cammino, perché Lui ci ha invitati qui, come ha detto nel passo che è uscito durante la preghiera, no? Ecco, ci ha portati su questo monte, ci ha portati in questo luogo perché vuole prendersi cura di noi. È già Lui che ha dato l'input iniziale. Ecco, da Lui ogni cosa ha il suo inizio e in Lui ogni cosa ha il suo compimento. E partiamo proprio da quello che diventa quella certezza che noi abbiamo dell'amore di Dio. Dio mi ama, Dio è amore, e mi sa dare solo amore, un amore fedele, un amore che sicuramente non delude, un amore che ci ha creati. E il titolo è proprio questo, no? Creati perché amati. Ecco, parte tutto da qui. E se noi ricordiamo già il passo della Genesi, come ci viene detto, no? La creazione, per tutte le creature, Dio si pone in quell'atteggiamento di dire veramente fin dall'inizio quella che è la sua bontà. Dio vide che era cosa buona, buona. Questa cosa buona è certamente una realtà che racchiude la pienezza di Dio, questa bontà, bontà che diventa sicuramente gioia, bontà che diventa amore, bontà che diventa la felicità piena, quella felicità di cui il Signore ci vuole riempire, perché il suo amore ci rende felici, e ci rende felici proprio in forza di quella che è la sua parola fin dall'inizio, no? La creazione che ci dice era cosa buona. Quando arriva alla creazione dell'uomo e della donna, quando arriva l'umanità, e lì mette in evidenza proprio quel superlativo assoluto, era cosa molto buona, buonissima. E allora questo già ci fa entrare in quello che diventa l'azione di Dio, un'azione di bontà, un'azione di grazia, una creazione che non rimane legata al momento storico in cui è avvenuta, ma è una creazione che è sempre in atto, una creazione che sempre Dio realizza in forza e per la potenza della sua parola, parola che diventa l'azione che crea. Ecco, Dio crea con la parola, una parola che ci viene consegnata. Diceva Angelo prima che è importante avere la Bibbia, è importante averla proprio perché è l'azione di Dio sempre in atto, l'azione di Dio che continua a operare ogni volta che noi viviamo questa esperienza di amore, perché tutta la Sacra Scrittura non è altro che questa lettera dell'amore di Dio che viene donata agli uomini, e la sua presenza che continua a parlare agli uomini, che continua a riempirci di amore, di grazia, di misericordia, quello che diventa un po' tutto un percorso vissuto dai vari personaggi biblici che ritroviamo fin dall'inizio, no? Ma che non riguarda solo loro. Quando il Signore chiama Abramo, nel momento in cui chiama Abramo, già dà nella promessa che fa ad Abramo quello che il suo intervento, che riguarda non solo Abramo, riguarda innanzitutto il figlio che lui avrà, Isacco, poi Giacobbe e così via. Ma se voi ricordate nella promessa, cosa viene detto ad Abramo? In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora, in quella promessa ci siamo anche noi. Quando Dio parla, anche se parla ad uno dei personaggi biblici che rivediamo, quella parola diventa poi una parola valida per tutti, una parola che agisce in tutti e che è presente in tutti. Nella pienezza del tempo, poi, questa parola, come ci dice San Giovanni Apostolo nel prologo, è la parola che si fa carne, la parola che diventa carne non estranea a me, ma dentro di me, si incarna in me. E questa azione di grazia, questa azione di Dio, è un'azione che continua a operare proprio in quello che è l'amore di Dio. Allora, ogni volta che apriamo la parola, ogni volta che ascoltiamo la parola, è Dio che in quel momento, in quell'istante, realizza per me il suo progetto di amore. Lo insegna anche Gesù. Ricordate nella sinagoga di Nazaret, di Cafarnaum, quando lui si mette a parlare, gli fu dato il profeta Isaia, aperto lo trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore su di me mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a dare l'udito ai sordi. È la missione che Gesù in quel momento manifesta, ma che diventa la missione di sempre. Infatti quella chiuse la pergamena che gli è stata data, e tutti avevano gli occhi rivolti verso di lui, e lui in quel momento fa riferimento proprio non a se stesso, ma a quella relazione della parola. Oggi per voi che ascoltate si adempie questa parola. Allora, ogni volta che noi ascoltiamo, la parola si adempie e si realizza in noi. E la fede, ci va prima Padre Donino, di aprirci alla fede, la fede che diventa abbandono a questa presenza di Dio. San Giovanni nel prologo dice proprio questa: quanti hanno accolto il Verbo di Dio ha dato il potere di diventare suoi figli, a quelli che credono. È fondamentale, noi dobbiamo credere con quella certezza che la parola sia legge, è quello che realizza Maria. Se voi ricordate Maria, quando va dalla cugina Elisabetta, gli viene data la conferma di quello che è la sua azione, che ha cominciato il suo progetto, no? Beata colei ha creduto all'adempimento della parola del Signore. Allora, ecco, immergiamoci proprio in questa tre giorni con quell'atteggiamento proprio di lasciarci toccare proprio da questa parola e lasciarci toccare dall'azione dello Spirito, perché ecco, la parola è canale dello Spirito Santo, quello Spirito che verrà in noi e che sicuramente compirà quello che Dio desidera per la nostra vita, quelli che sono i nostri bisogni, quelle che sono le nostre necessità. Ecco, partiamo proprio da questo presupposto di già sentirci pieni di questa di questo nostro essere creati da Lui. Siamo stati amati, siamo stati scelti, siamo stati chiamati anche in questi giorni. È un percorso particolare dove chiaramente Dio sta già compiendo quello che è la sua opera di amore, perché Dio è solo amore. Ecco, molte volte noi ci siamo fatti un'idea di Dio che ci fa vedere un Dio a volte punitivo, a volte non giusto, ma nell'esperienza biblica noi ci accorgiamo di questo amore che compie meraviglie per la nostra vita, anche quando noi ovviamente non siamo fedeli. Ricordiamo che Lui è il Dio fedele. Dice il Salmo: ho giurato e lo confermo, non ritratterò la mia parola. La sua parola è fedeltà. Dio non si gira, non ritratta la sua parola, non cambia quello che ha stabilito, quello che ha progettato. E il suo progetto è il progetto di amore, è il progetto di salvezza. Non è un progetto di perdizione, non è un progetto di condanno, ma è un progetto di amore per ogni suo figlio e ogni sua figlia. E attraverso la sua presenza, noi vogliamo davvero metterci in quell'atteggiamento di disponibilità, con la parola che adesso noi proprio cominciamo a prendere. Ecco, vogliamo proprio lasciarci in questo momento coinvolgere nella sua presenza e metterci proprio in quell'atteggiamento di totale abbandono nelle sue mani. Ecco, quello che il Signore dice, noi lo vogliamo in questo momento rendere, come dice Giosuè, quello che, come viene detto sia Mosè a Giosuè, quello che il Signore dirà noi lo eseguiremo. Ecco, vogliamo metterci in questo atteggiamento: quello che il Signore mi dirà. E questa parola adesso viene rivolta a tutti, ma viene rivolta personalmente al nostro cuore, alla nostra vita. È Dio che in questo momento comincia a farmi toccare ancora una volta quello che è il suo amore, quello che è il suo innamoramento verso di me, invitandomi a vivere questa apertura e questa disponibilità di anima a Lui. Il salmo che voglio con cui voglio iniziare è il salmo 139. Molte volte noi diciamo, ecco, sono parole, ma parole che già conosciamo, però ecco, in questo momento, oggi, questa parola si adempie in me, in quella situazione che vivo, in quel problema che mi porta a casa, nel cuore, in quelle ferite, in quelle paure, in quelle preoccupazioni che la mia vita vive. E nel momento in cui il Signore parla, sicuramente porta nella mia vita quella sua potenza che mi fa toccare con mano la sua grazia. Bene, allora, vediamo il Salmo. e 139 o 138, va bene il numero. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Ecco, già entriamo in quella presenza di Dio che ci unisce a sé, ci scruta. Lo scrutare è qualcosa di particolare, di attenzione. Gesù si pone nei nostri riguardi con quell'attenzione particolare che ritroviamo solo in Lui, perché entra nel profondo di noi stessi, sa ogni azione. Ti sono note di il Salmo, noi tutte le mie vie, tutto, tu conosci tutto. Allora ecco, questa presenza di Dio conosce anche i particolari più intimi della mia vita, le ferite più intime della mia vita, anche quello che io stesso non riesco a conoscere, perché anche noi non riusciamo a conoscere tutto di noi stessi, ma Lui sì. Gesù conosce profondamente ogni cosa. Allora sa quando siedo e quando mi alzo. Ecco, non è solo l'azione del sedersi e dell'alzarsi, ma in questa azione c'è la mia vita. Quando io mi accascio, quando sono preoccupato, quando ho paura, quindi quel atteggiamento che mi fa stare non vigile, non attento. Ecco, Lui conosce anche quegli attimi della nostra vita, quelli che in questo momento anche stiamo vivendo, Lui li conosce. Quelli che in questo momento hanno bisogno della sua grazia, Lui li conosce. Allora, Lui sa quando mi siedo, ogni tipo di realtà che mi fa accasciare, quindi ogni forma di tempesta, ogni forma di scoraggiamento, ogni forma di paura, ogni forma di vergogna, ogni forma di nostro freno o di situazioni che la vita ci presenta e che ci fanno in qualche modo preoccupare, frenare. Lui la conosce. E la conoscenza di Dio non è una conoscenza intellettuale, è una conoscenza globale. Conosce profondamente il cuore, con le ferite che il cuore ha. E vuole che la nostra conoscenza sua non sia una conoscenza intellettuale. La conoscenza che la Bibbia ci presenta quando si parla di conoscenza è una conoscenza esperienziale, dove ho con mano un Dio che realizza per me la sua azione benefica. Gesù passa beneficando tutti coloro che si trovavano sotto l'azione del diavolo e si trovano sotto l'azione del diavolo. Gesù viene a beneficare e a sanare ogni forma di malattia e di infermità, ma non in maniera generica, in maniera personale. Tu, infatti, il Salmo non è in maniera generica, il Salmo è rivolto personalmente. Ecco, si parla della lettera di Dio. La lettera di Dio, ecco, mi sta parlando. Allora, questo passo anche lo segnate voi per sperimentarlo personalmente. Questa è già la presenza di Dio che parla oggi per te che ascolti, si adempia questa parola. Lui che conosce la tua vita, il tuo cuore, il tuo corpo, la tua psiche, la tua mente, tutta la tua esistenza. Ricordate l'invito di Gesù che ci ha fatto, no? Amerai il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le tue forze. Dio travolge tutto l'uomo, e quando noi lo amiamo, ecco, il Dio che mi ha creato, noi lo amiamo perché Lui ha già messo dentro di noi la forza dell'amore. Ricordate Pietro cosa dirà quando voi, prima, Signore sono pronto per te a morire. Successivamente, Pietro, quando gli viene detto mi ami, la risposta di Pietro è una risposta già matura, di un'esperienza fatta. Tu lo sai, Signore, che ti voglio bene. Quel tu lo sai è importante, perché Pietro sa già che se lui dentro ha un amore e un cuore che si dona a Gesù, è perché Gesù ha permesso di conoscerlo e di amarlo come vale per noi. San Paolo lo dice in maniera diversa: sono quello che sono per grazia di Dio. Anche lui, nella sua esperienza lontana, ma nel momento in cui Gesù travolge totalmente la sua vita, la sua vita diventa davvero un vivere per lui, un camminare per lui, un non fermarsi su quelle che sono le realtà che anche Pietro, Paolo, Giovanni, tutti vivono, no? Perché come noi hanno vissuto delle difficoltà, dei problemi, delle realtà di vita, ma qual è il loro atteggiamento, o perlomeno qual è il percorso che Gesù gli fa compiere? È un percorso che non li fa concentrare su quelle che sono le cose negative, perché quello diventa un circolo vizioso che non ci fa uscire, ma invoca il nome del Signore, e chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Quindi è Gesù che porta salvezza. Ecco, uscire da questo tranello, perché questo è un tranello del diavolo, ci porta ad accrescere la nostra fede in Gesù. Dicevamo nella preghiera uscita oggi, il sacrificio della lode. Ecco, questo significa sacrificio della lode. Lodare il Signore anche per quelle situazioni, per quei percorsi che certamente la vita ci presenta, credendo pienamente che il fatto di vivere un percorso di fede non ci diciamo difende da non avere tempeste, da non avere, perché questo è un rischio che alcuni cristiani vivono, no? Sono il Signore non mi deve dare da niente, è tutt'altro, è completamente l'opposto, perché proprio perché seguiamo il Signore, guarda caso, vi ricordate che Gesù, quando in un episodio della Sacra Scrittura, costringe gli apostoli ad andare sulla barca e dopo ci sarà una tempesta, ma li costringe ad andare anche se c'è la tempesta, e lì in quella tempesta l'azione diventa proprio di Gesù, proprio per quella paura, per quella loro anche per quel loro sedersi, perché in quel momento si siedono, no? Ecco, hanno paura. Non ti importa che moriamo, San Pietro chiede a nome di tutti, cioè prima interviene Gesù, subito sgrida il vento, toglie la tempesta, quindi c'è calma, ma dopo che sono andati, ricordate cosa dice? Gente di buona fede. E la nostra vita molte volte vive questa realtà, dobbiamo lasciarci proprio toccare da quella fede che vince le paure, no? Che vince ogni forma di peccato, ogni forma di negatività, ogni forma di realtà negativa. Ecco, il Salmo ci fa entrare proprio in questa dimensione, è già nell'Antico Testamento, nella preghiera, che ce lo fa dire. Osservi il mio cammino, mi scrudi e osservi, osservi con attenzione. Mi ha colpito, giorni fa abbiamo letto, ieri mi è stata, la parabola della moneta perduta, no? Della donna che perde la moneta. È bello come viene descritta questa donna, che poi non è altro che la presenza di Dio, come la pecorella smarrita, no? Ecco, che viene raccolta. Nella moneta smarrita ci viene fatto vedere questa donna che spazza la casa, giusto? È importante perché le parole che vengono descritte in questo brano sono parole che dimostrano pienamente l'amore del Signore, che osserva, che sta attento. Ecco, questa moneta perduta siamo noi, sono io. Dinanzi a questa moneta perduta, Dio si pone proprio attraverso l'azione di questa donna con quell'atteggiamento di attenzione particolare. Ecco, questa donna ha 10 monete, ne perde una, cosa fa? Accende la lampada. Noi dobbiamo accendere la lampada. Gesù accende la lampada in noi. Qual è la lampada? Chi è la lampada? La parola. La parola è lampada ai miei passi. La tua parola è lampada ai miei passi. Se io sono perduto, ho perso chissà quale realtà della mia vita, la ritrovo nella sua parola. Quella parola che dà coraggio, anche Pietro, sulla tua parola io getto le reti. Ecco la donna che allora accende la lampada, spazza la casa e cerca accuratamente. Ecco l'osservanza di cui parla il Salmo 138, no? Dio osserva tutte le mie vie, anche dove io mi sono disperso, dove io non ho saputo dire, non è perché mi sono perso, tutt'altro. E questo diventa poi, ecco, il motivo della gioia, perché nel momento in cui è bello anche finché non l'ha trovata, cerca accuratamente finché non l'ha trovata, c'è già l'atteggiamento di Dio che sa che nulla l'ha perduto. Anche i capelli del nostro capo sono tutti contati, nemmeno un capello del nostro capo perirà. Questa è la presenza di Dio che è amore. Dobbiamo davvero stare al sicuro, con Lui siamo al sicuro. Il Salmo 22 ce lo fa dire: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Oppure il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Ma dobbiamo davvero credere all'adempimento di questa parola, crederci personalmente, perché è qui che rendiamo saldi i nostri passi. E allora, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Tutto è noto al Signore, tutto è conosciuto da Lui. Anche quelle parole che noi poniamo in atto, già Lui le conosce. Vado avanti, non mi fermo ad ogni versetto, voi lo potete fare voi, però ecco, quando meditate la parola di Dio, non abbiate la fretta di leggerla, ma di gustarla. Di gustare e vedere come buono il Signore, perché quando noi gustiamo la parola, quando ci fermiamo, come Maria meditava nel suo cuore tutte queste cose, perché è qui che noi impariamo a lasciarci amare da Dio e ad amare Dio, perché Lui che ci ha creati con amore e per amore ci continua ad amare attraverso e si prende cura di noi. Noi quando leggiamo con cura, con attenzione la parola di Dio, permettiamo al Signore di curarci, permettiamo all'azione di Dio di agire, permettiamo di compiere quello che sta annunziando, quello che sta dicendo. Ecco, meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me, inaccessibile. Ecco, ci accorgiamo a volte che non riusciamo, certamente non potremo mai cogliere la pienezza di Dio. Anche una parola che noi ascoltiamo oggi mi dice una realtà che parla al mio momento presente, ma se domani rileggo la stessa parola è sempre qualcosa da dire. Stamattina il Salmo diceva che il Signore è, la sua presenza è presenza nelle mie angosce, inesauribile. Il Salmo di oggi, inesauribile, non finisce mai. Ecco, la parola di Dio è sempre il rovedo ardente che ha Mosè, quel rovedo ardente che continua a bruciare ma a non consumarsi. È l'eterna presenza di Dio, io sono Yahweh, quella presenza di Dio che è sempre pronto a realizzare dentro di me, a farmi toccare con mano il suo fuoco, quel fuoco che illumina, che riscalda come il sole, no? E questo è un'immagine che ci viene detto anche dall'azione stessa naturale, no? Della natura. Il sole non ha bisogno che noi gli diciamo riscaldami, mi devo mettere solo dinanzi a lui e lasciarmi, e lasciarlo agire, fino al punto che se è troppo forte non ci dà anche fastidio, no? Ecco, l'amore di Dio è così, è un amore sempre pronto, e quando noi ci mettiamo in atteggiamento di disponibilità è un amore che brucia, un amore che continua ad accendermi, un amore che continua a innamorarmi. Ricordate il profeta Geremia: mi hai sedotto, Signore. È importante anche la seconda parte: tu mi hai sedotto, ma io mi sono lasciato sedurre. La mia azione ci deve essere. Se io so che il sole riscalda, ma non mi metto sotto i raggi del sole, non è che il sole ha perso il suo, la sua azione, sono io che non voglio quella azione. Molte volte noi nei confronti di Dio, senza volerlo, o a volte purtroppo anche volontariamente, ci troviamo in questo atteggiamento. Questo sole di giustizia c'è, questa grazia di Dio è sempre in atto, questa parola è sempre pronta a toccare la mia vita, e però non sempre io mi pongo in quell'atteggiamento di disponibilità. E qui dobbiamo chiedere la grazia al Signore, perché sia Lui davvero a renderci disponibili. Ecco, Lui che ci conosce e è bello anche l'immagine che ci viene data in questo salmo, no? Nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno, le nostre notti. Se noi ci mettiamo in atteggiamento di disponibilità dinanzi alla parola, anche la notte più buia diventa giorno. Per il Signore non esiste le tenebre, ma funziona così, anche San Giovanni nel prologo lo dice, nel primo capitolo del Vangelo, no? Le tenebre non possono essere vinte, cioè no, scusate, la luce vince le tenebre. Ecco, la tenebra non può essere bloccata dalla luce. Se noi spegnessimo in questo momento tutte le luci, chiudiamo tutto quanto, anche da una porta, dallo sfilaglio della porta, la luce filtra, e quando noi con gli occhi ci abituiamo, ci accorgiamo di quella luce. Ecco, le tenebre chiaramente non hanno un potere su di noi. Dobbiamo capire che la luce è più forte ovviamente delle tenebre, quel gioco che poi Giovanni mette in evidenza. Le tenebre non hanno vinto la luce. Allora le tenebre, anche le nostre tenebre, non possono vincere Dio. Ecco, Dio è la mia luce, il mio sostegno, il mio cammino. Ecco, non ti erano nascoste le mie ossa. E qua cominciamo a entrare in quella che è l'intimità di Dio. Dio conosce tutto di me, anche le mie ossa, anche le mie ossa, anche il profondo di me stesso. Quando venivo formato nel segreto, anche quando siamo stati concepiti, prima di formarti io ti conoscevo, prima che tu venissi alla luce ti avevo conosciuto. E la conoscenza di Dio, vi ricordo che è amore, la conoscenza di Dio è qualcosa di profondo che arriva a riempire la mia vita di quel sole, che c'è, di quel calore, di quella potenza che è la potenza della creazione, sempre in alto, sempre in alto. Ed è bella questa immagine che ci viene fatta, no? Ricamato. Dio mi ha ricamato. C'è qualcuno che penso che sa ricamare, no? Abbiamo visto qualche volta sicuramente qualche persona che ricama. Richiede un lavoro accurato, è così, penso, io non so ricamare, però richiede un lavoro accurato, attento. Ecco, Dio mi ha ricamato anche nei particolari, e continua a ricamarmi, continua a realizzare dentro di me quello che è il suo progetto di amore, rendermi immagine sua. Allora, questa è una realtà che in questi giorni vivremo. Dio in questi giorni ancora una volta toglierà quel ricamo che non va, quei fili che si sono deteriorati, per metterli nuovi, per farli nuovi, per amore, con la stessa attenzione, con la stessa osservanza, che diventa davvero il particolare dell'amore di Dio. Dio si ferma, Dio agisce con quell'azione attenta, profonda e accurata, meglio di noi. Vi ricordate quando ci dice chiedete e vi sarà dato? Quando noi chiediamo, il Signore ci dà molto di più di quello che noi chiediamo, perché Lui va alla radice di quello che è il nostro bisogno. E molte volte è bene lasciare a Dio il margine di libertà, il margine di libertà, perché noi non possiamo dire devi darmi questo, devi darmi quest'altro. Sì, lo chiediamo, se nella sua volontà ce l'ha, ma è bello dire dammi ciò che è necessario per la mia vita, ciò che è importante per la mia vita, perché molte volte noi non chiediamo ciò che è necessario, chiediamo ciò che è il nostro bisogno, ma è il mio bene? È il mio bene? Perché Dio mi dà ciò che è bene, non ciò che, ovviamente, non ciò che è male. Perché molte volte anche non vediamo realizzati determinati progetti, perché i motivi sono due: o perché non è il progetto di Dio e noi lo pretendiamo, e questo chiaramente non ci viene dato perché non è per il nostro bene, o è anche perché Dio vuole in quel momento, non mi piace dire provare, Dio vuole in quel momento farmi crescere, e quindi fare in modo che sia io a realizzare con Lui quello che chiede, perché se lo dà Lui noi molte volte non cresciamo. Invece in quel momento cresciamo e la nostra crescita diventa un avere quella realtà in maniera duratura, in maniera piena, in maniera profonda. E anche questa la pedagogia di Dio. Ecco, Dio interviene, ma interviene soprattutto in chi ha un cammino, un percorso, anche gradualmente a volte anche dopo molti anni, perché soprattutto quando noi preghiamo per i fratelli o le sorelle, le conversioni, Dio non fa una conversione senza tener conto di quel fratello. Comincia un percorso, comincia a ricamare la vita di quel fratello, fino appunto da farlo uscire fuori da quei sepolcri, da quelle situazioni di vile, per poter poi esprimere quello che è il cammino di fede. Tante volte, ecco, noi preghiamo per fratelli per cui gli diamo la conversione, in quel momento non capita, dopo anni vediamo invece che la situazione si risolve da sé, proprio con quella potenza che cioè, e questo anche per capire che non dipende da noi, anche dipende da Dio. Santa Monica per suo figlio Agostino pregherà 30 anni, pregherà 30 anni, però chiaramente con quella certezza di fede che non la delude e non sarà delusa, non sarà delusa, eh? Sant'Ambrogio quando la vede piangere e rivolgersi al Signore con quella tenacia, questa preghiera fatta in questo modo non potrà non essere esaudita. La certezza di fede che gli dà, no? E che la continua a far pregare. Nonostante anche questo, no? Nel mio ministero mi capita di incontrare persone ed è persone sbagliate, no? Ed è brutto quando incontriamo persone che dobbiamo, non hanno presenze negative, ma dobbiamo convincere a mettersi in un atteggiamento diverso nei confronti di Dio. Questa forma di abbattimento, di demoralizzazione, di non conoscenza di Dio, no? Mi va tutto male, eh? Allora, quando, però non c'è un percorso di fede, non c'è una conoscenza di Dio. Diventa difficile dover far capire questa apertura che deve farli uscire da se stessi, perché molte volte guardate che quelle situazioni non trovano guarigione perché non c'è apertura al Signore, non se ne accorgono, ma non c'è apertura al Signore completamente, completamente. E allora qualche giorno fa arriva una signora e ha pianto dall'inizio alla fine, proprio perché vedeva la sua vita una vita di sventura, una vita di rovina, una vita tutto contrario, proprio una mentalità completamente. Ora, certo, qui non c'è un'azione straordinaria, ma c'è un'azione ordinaria dove devi uscire fuori da questa realtà. Infatti poi ho detto anche di lasciarsi aiutare anche da qualche altra figura, da un psicologo, perché ovviamente non è il mio compito. Io posso ovviamente dare quello che il Signore mi chiede, ma non posso dare una realtà che non... Certo, posso pregare, attenzione, io ho pregato, però molte volte anche l'aiuto della medicina è un aiuto positivo che ci aiuta a uscire fuori da quelle dinamiche che la nostra vita vive, perché molte volte tante situazioni possono essere risolte benissimo non con l'esorcismo, non con una preghiera di liberazione, ma con intanto un percorso di conoscenza del Signore. Questo sicuramente aiuta molto, eh? Io ho fatto tante esperienze anche quando ero a Salina come parroco, di persone che con un percorso di fede gradualmente sono uscite fuori da tante problematiche che si volevano, ma perché la parte della vita, attenzione, non è che è anche noi, no? La parola di Dio ci aiuta anche questo, a uscire fuori da quelle anche cadute, da quelle anche fosse che noi ci costruiamo, perché ce li costruiamo noi, fino al punto di arrivare poi anche a depressioni, a realtà che ci fanno male, no? A realtà anche fisiche, perché molte malattie fisiche derivano anche dal nostro non essere in pace, dal nostro non essere sereni, dalla nostra lontananza del Signore. E quindi questo deve portarci a far capire che stare con Gesù è importante. Stare con Gesù è importante. Il nostro caro Papa Francesco, nell'Evangelium Gaudium all'inizio, mette in evidenza proprio com'è importante la gioia nella nostra vita, eh? La gioia che distrugge già quello che è la tristezza, il buio, le tenebre, tutto quello che viviamo, come posso riempirmi di gioia? E lui dà una ricetta. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera. Già ce l'ha detto. Il Vangelo. Che non so, Vangelo cosa significa? Chieda notizia, gioiosa notizia. Di coloro che si incontrano con Gesù. Il Vangelo è l'incontro con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato. Attenzione perché è così semplice. Allora, sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Ce l'abbiamo queste cose, sì o no? Il Vangelo ha questo potere. Gesù ha questo potere. Però è importante perché dice da coloro che si incontrano o si lasciano incontrare, perché molte volte non mi lascio incontrare con Gesù Cristo, serve, nasce e rinasce la gioia. Ecco i giorni che vivremo, no? Il richiamo di Dio con Gesù, nasce e rinasce la gioia. C'è una conferma, la leggiamo sulla gioia e il Siracide che ce lo dice, Siracide 30, non abbandonarti alla tristezza, non tormentarti con i tuoi pensieri, la gioia del cuore è vita per l'uomo, vita per l'uomo, eh? L'allegria di un uomo è lunga vita, distrai la tua anima, consola il tuo cuore, tieni lontano la malinconia, la preoccupazione anticipa la vecchiaia. Si parlava prima di giovinezza, no? Ecco, se noi siamo nel Signore siamo sempre giovani e gioiosi. Nel sinodo dei giovani Papa Francesco, nel documento, sia nel documento preparatorio e anche nel documento finale, mette in evidenza questo: la gioia non è legata all'età. La gioia è legata a quello che è il percorso di fede. Se io sono nel Signore, sono sempre gioioso. E lui guarda, ci sono vecchi che sono gioiosi, ma ci sono ragazzi giovani che sono vecchi, non di età, ma vecchi nello stile. E molte volte questo è importante. Allora, noi se vogliamo rimanere giovani, dobbiamo rimanere nel Signore, cercare Lui, cercare il Vangelo. Metterci proprio quell'atteggiamento. I santi in fondo vivono questo, no? I santi ci insegnano che la loro vita dipende proprio dal Signore, ecco, trovano spazio per Lui. Ma noi abbiamo un esempio meraviglioso che molte volte sottovalutiamo. Che tempo abbiamo? Vabbè, sto quasi, ce l'abbiamo? Allora sì, allora mi riferisco al brano di Marta e Maria. Attenzione, non fermiamoci solo all'azione delle due sorelle, ma guardiamo all'insegnamento di Gesù che è importante. Entriamo proprio nel cuore di quel brano e capiamo profondamente chi ha fatto esperienza di Dio, da chi invece vuole risolvere i problemi da solo. Marta si agita e si affanna, si strappa fra pochi capelli, non ce la fa più, perché le donne non riescono bene, no? Quando arrivano 12 persone, 13 persone, deve preparare il mangiare per tutte queste persone, come devo fare? Poi vede la sorella che si mette là e non è con lei, sono sola, come devo? Ti affanni e ti agiti per molte cose. Ecco che la sorella invece non è che ci dice se l'ha fatto o non l'ha fatto l'azione, no? Perché ci dice in quel momento ai piedi di Gesù, ma sicuramente è ai piedi di Gesù perché ritrova quella forza, quella gioia che poi la porterà ad agire in una maniera diversa, a saper affrontare la vita senza affanno. Ecco perché la parte migliore. Non è che il Signore ci dice statti con me e non fare più niente, non è questo il senso, però agisci con me e con Lui noi spostiamo le montagne. Allora, anche quando dobbiamo vivere una realtà che ci mette agitazione, che ci mette preoccupazione, la strada qual è? Andiamo prima da Gesù. Andiamo prima da Gesù. Stiamo un attimo con lui. E dopo le cose si rasserenano. Ecco, molte volte noi ci affanniamo perché vogliamo, e fa parte della vita, attenzione, per tutti vale la stessa cosa, no? Però se io mi agito e mi affanno, che cosa ho concluso? Niente, peggio ancora, perché le cose con il collo che non mi concentro e fanno peggio ancora di come. Allora, ecco, la parte migliore che non ci verrà tolta è quella di stare con Gesù. Cercate prima il regno dei cieli, tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta comunque. E richiede anche un cambiamento di mentalità, richiede un cambiamento di modo di vita diversa, perché noi molte volte appunto non ci facciamo. È bello che nel rinnovamento questo c'è, ecco, prima di ogni cosa si comincia a pregare, e questo è bello, no? Perché sappiamo che tutto fa lui. Allora, prima del canto i cantori pregano, prima, ecco, questo è importante, prima preparare tutto in preghiera, anche questi giorni, no? Prepararli in preghiera, perché sono stati preparati in preghiera. E proprio è questo che ci dà la certezza che è lui che li porta avanti, perché è lui che li sta realizzando nel suo amore, no? Bene. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, quando ancora non c'era niente di me. Informe. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati. I miei giorni sono fissati. Allora, noi abbiamo un percorso, ma il percorso è già voluto dal Signore. I giorni nostri sono fissati dal Signore, tutto scritto. Chi può aggiungere un'ora sola alla propria vita? Nessuno. Molte volte noi, nelle situazioni che viviamo, no? E ci accorgiamo, no? E così arriva un percorso, a un certo punto ci sono delle situazioni che ci portano a lasciare la terra del cielo. La nostra vita in quel momento diventa chiaramente non la nostra, di chi passa lì non c'è problema perché già incontra la realtà, però per chi resta qui diventa un problema. Allora ci si comincia a chiedere: e poteva essere così? Potevamo fare così? Potevamo fare così? Sì, d'accordo, però quello che conta è che quei giorni sono fissati. Se arriva quel momento è perché il Signore ha stabilito che quello è il momento. E con tutto l'aiuto che abbiamo potuto dare, o il non aiuto che abbiamo potuto dare, quello è il momento stabilito dal Signore. È fissato. Non dipende da noi. La nascita e la morte dipendono da Dio. E arriva il tempo in cui ci dobbiamo aiutare. Attenzione, non dico basta, non mi lascio aiutare, no. Mi devo aiutare. Però arriva il momento in cui mi devo solo abbandonare in Lui. Mi devo solo mettere in quello che diventa la sua azione di grazia, perché anche la morte sappiamo che è stata vinta. I miei giorni erano fissati quando ancora non esisteva uno, quindi quando ancora noi, prima ancora nascessimo, prima ancora venissimo nella terra, già i nostri giorni sono stabiliti, fissati. Bene, andiamo avanti. Ecco, nel rapporto è bello questo passaggio di qualità. Prima è Dio che scruta e conosce. Qui in avanti, nel versetto 23, viene messo in evidenza: scruta, mio Dio. Allora, prima è: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Qua c'è un percorso di fede, ed è quello che vi chiedo oggi di fare, no? Ecco, c'è una parola che diventa l'annunzio di Dio. Ma quella parola deve diventare mia. Allora, non è più adesso tu mi scruti, ma io stesso chiedo al Signore: scrutami. Tu che conosci il mio cuore, tu che mi hai ricamato, tu che sai tutto di me, no? Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Anche noi dobbiamo essere trasformati da Dio. Ecco, se i miei pensieri non rientrano nel progetto di Dio, fammelo capire, fammi cambiare il mio modo di pensare, il mio modo di agire, il mio modo di pregare, il mio modo di fare. E questo è già chiedere a Dio la guarigione. Guarisci, risana nel corpo, nella mente, nello spirito. Ecco, entriamo in quella azione di grazia dove io, per me, ed è importante perché Dio mi lascia libero, io permetto a te, oh Dio, di cambiarmi come mi vuoi tu. Io ti permetto perché Dio mi lascia libero. Potrei anche dire di no, potrei anche dire di no, e Dio mi rispetta, E questa la chiamerei fede passiva. La fede passiva. La fede attiva invece è quella che dice: mi metto a disposizione tua, ciò che vuoi, Signore, farlo. Questo abbandono totale, questo, come diceva Padre Antonino, questa fede cieca, questa fede che sa che Dio mi porta sempre bene, Dio non mi porta al male. Un'altra persona che ho incontrato in questi giorni, da 20 anni non prego, e dico: come mai? Perché quando ho cominciato a pregare tutto è andato storto, al contrario di come pregavo. Normale. Infatti gli ho detto: ma guardate un po', perché ho detto: guarda, ma questo è un atto normale. E così mi ha guardato e dice: allora io non le consiglierei di tornare a pregare, no? Perché ovviamente quando noi tocchiamo quello che sono le parti più intime di noi stessi, è vero che vanno più male. Ma perché? Perché se c'è dell'acqua sporca, quindi o in qualunque contenitore, gli metto l'acqua pulita, cosa fa quell'acqua? Beh, è questa la funzione. È normale, Dio non è che mi salva con la bacchetta magica, mi salva facendomi uscire da quel baratro, da quella situazione della mia vita. Certo che fa più male, certo che fa più male, ma anche fisicamente, se ci sono, sì, infermieri ci sono, qualche medico c'è pure, no? E se noi andiamo a toccare a diciamo, quando c'è una ferita, no? L'andiamo a toccare, cosa fa quella ferita? Ma cosa significa in quel momento? Bene, fa male, ma è importante fare quell'azione perché guarisce. Perché attraverso in quel momento, spiritualmente viene la stessa cosa. Quando io tocco quella ferita, fa male, spiritualmente sto parlando, Ma cosa significa in quel momento? Dio mi sta guarendo. San Pio da Pietralcina dice che Dio lavora a rovescio e prende l'esempio del ricamo. Il ricamo noi lo vediamo bello al lavoro finito e lui dice: lascia prima finire il lavoro a Dio e poi vedi com'è quel ricamo. Ma quando c'è il lavoro di Dio, in quel momento Dio lavora, capitemi in che senso dico, al contrario, Dio lavora lasciando agire la croce, non ti toglie la croce. La croce fa parte della vita, ma me la fa superare. Croce che diventa luminosa. Il nostro caro San Francesco, sapete quando scrive l'ultima strofa del Cantico dei Cantici? E qual è l'ultima strofa? La sapete, no? Sorella morte. Quella è l'ultima strofa. Quando la canta? Quando sta per morire. Affronta in quel momento, il momento che per noi dovrebbe diventare sofferente, d'accordo, ma di grazia. Con la lode, con la lode. E quello diventa l'esempio, infatti non la scrive lui ovviamente in quel momento, no? Ma viene scritta poi dai frati che sono lì. Ma è l'ultimo momento della sua vita dove lui continua a notare il Signore per sorella morte. Da lui nessun uomo può scampare. Ecco, ci fa capire questo, che la gioia diventa l'arma della nostra vittoria. La gioia che diventa già il dono della santità. Lo stesso Papa Francesco, guarda caso, il documento, non so se è un testo prezioso questo, se non ce l'avete in internet, procuratelo e meditatelo, che è profondo, profondo, profondo. Gioire ed esultare. La santità è gioia ed esultanza. Gioia ed esultanza. Il cristiano è colui che vive nella gioia e nell'esultanza. E Papa Francesco dice: bello, guardate che bello, non guarda una santità, chissà dove siamo, vedete che voi siete santi già, voi siete santi già, in forza della presenza di Dio che c'è. Voi siete battezzati o no? Cresimati pure, penso che siamo tutti cresimati. Questa è già santità, è l'inizio della santità questo. Quando inizia la nostra santità? Con il battesimo inizia la nostra santità. E allora ci parla, non pensiamo, il numero 6, ai santi già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo, ce l'abbiamo noi?
Sì.
No, no, no. Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo dei fedeli. Siete voi o no? Siamo noi? Perché Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costruire di loro un popolo che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità. Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana. Allora, la salvezza della santità è un fatto che riguarda sicuramente personale, ma è un fatto comunitario. Se io mi santifico, santifico il popolo santo di Dio con i miei carismi. Il mio carisma, ogni carisma che noi abbiamo, serve per la santità del popolo santo di Dio. Non è un carisma a fine personale, è un carisma per il servizio della comunità, qualunque carisma. Allora, ecco, serve per quello che è la necessità del popolo di Dio. Allora, mi piace vedere la santità, e lo voglio che lo applicate voi, in questo momento lo sto applicando anch'io qui, no? Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane, che continuano a sorridere. In questa costanza, per andare avanti giorno dopo giorno, vedo la santità della Chiesa militante. Ecco, in questi giorni noi cresceremo anche in questa realtà della santità. Guarire è proprio vivere la santità. La santità che ci fa guardare non solo la guarigione fisica, è limitativo, ma la guarigione totale dell'uomo. Totale. Gesù è venuto a guarire l'intero. Allora chiediamo proprio in questi giorni questa grazia al Signore di farci gustare questa sua presenza che guarisce, risana, fa nuove tutte le cose, ci rende santi come lui è santo. E allora, io non ho preparato la lettera di Dio, perché ce l'avete la lettera di Dio, nel senso che, ecco, qual è la lettera di Dio? Ecco, lasciatemi parlare al Signore, ora in questo momento, no? Quella dinamica che faremo è questa, no? Ecco, vi mettete dinanzi al Signore, se volete qui un altro posto, no? Vi mettete dinanzi al Signore con quell'atteggiamento di apertura, proprio con la parola. Io vi do alcuni passi, però non siete legati a scegliere questi passi, no? Potete anche vedere voi se il Signore vi suggerisce profeticamente qualche altro passo, ma lasciate parlare lui soltanto, ecco, questo è importante. Quindi, intanto questo Salmo 139-138 che già ho dato, poi Isaia 43, Osea 11, 3, dal versetto 3 al versetto 4, punto 8. Osea, capitolo 11. Sì. Questo ve lo leggo perché è molto bello. Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. È Dio che parla, eh? È Dio che parla. Si commuove Dio. Allora, quando voi vi mettete dinanzi alla parola, il Signore adempie questa parola facendovi gustare la sua commozione, il suo intervento nella vostra vita. Allora, Osea 11, dal versetto 3 a 4 e poi punto 8. E poi Osea 11 3, 4, punto 8, lo sapete? 3, dal versetto 3 al versetto 4 e poi il versetto 8, va bene? 43 Isaia 43. Io ti amo, Dio amore eterno. Se dovrei passare in mezzo alle acque, non sprofonderai. Se dovrei passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai. Perché tu sei degno di stima e io ti amo. Vabbè, se però, ecco, sono proposte. Sì, se volete potete andare nelle stanze, prima pronto, potete andare in cappella anche sopra, se volete, sì, sì.
Non è il momento della condivisione in gruppo né in gruppetti, quindi è il momento giusto per Antonio del tu per tu.